La scena del delitto viene ricostruita da due testimoni oculari, una donna Biffi e un uomo Natale Di Francesco. La teste Biffi dice di aver visto, ha visto un giovane ventenne che teneva le mani in un sacchetto di plastica e sparava, ha sparato 8 colpi, 5 all'indirizzo di Fausto e 3 di Iaio. La teste quando si presenta sulla scena in via Mancinelli, dove c'è la Anderson School, vede sostanzialmente un corpo già a terra e l'altro che si comprime l'addome e cade a terra anche lui. Un particolare molto importante, la teste dice che di 3 ragazzi, 2 vestono impermeabile chiaro e uno un giubbino color nocciola. Perché è importante? Perché è un dato oggettivo di riscontro per individuare gli autori di questo orrendo crimine. Uno dei testi li vede fuggire per via Chavez, che è una traversa di via Leoncavallo. Iaio rimane ucciso all'istante, Fausto viene caricato su un'ambulanza e muore lungo il tragitto. Per circa un anno la magistratura milanese si focalizza su un'ipotesi che è quella che il delitto sia maturato nel giro del spaccio di droga della zona territoriale del Casoretto di Lambrate. Si rivelerà una perdita di tempo preziosa perché in realtà la pista vera da seguire era altrove.
Sì, l'ambiente è quello dei NAR, facendo però una precisazione e un approfondimento rispetto a questo ambiente a cui noi dedichiamo un intero capitolo. I NAR non sono riducibili unicamente a Valerio Fioravanti e a Francesca Mambro, erano una galassia fatta da diversi nuclei, ciascuno con una propria autonomia e anche con delle traiettorie e con degli obiettivi diversi, tant'è che entrarono anche in contrasto tra di loro. Si arriva rispetto a questa vicenda a una banda, in modo particolare che è la banda Prati, quella di Mario Corsi. Perché Mario Corsi? Perché Mario Corsi nel luglio del 79 venne arrestato per un'aggressione efferata a 2 ragazzi che erano dei turisti a Roma e che lo riconoscono. Da qui, come dire, le indagini che portano a Mario Corsi, nella cui abitazione si trovano addirittura le fotografie di Fausto Iaio e dei suoi funerali. Questa banda è una banda a cui noi dobbiamo con ogni probabilità non solo il duplice delitto di Fausto Iaio, ma anche altri assassini. Pensiamo solo a Ivo Zini nel settembre dello stesso anno, a una quantità di episodi violenti e di aggressioni. A parlare di loro sono diversi fascisti. Tra il gennaio del 1983 al giugno del 1991, quindi non un interrogatorio casuale di qualcuno in un'occasione sola, sono quasi una decina, sono ex NAR, ex FUAN, ex Ordine Nuovo, ex Terza Posizione, ex Costruiamo l'Azione, e dicono in 6 i nomi di coloro che hanno assassinato Fausto e Iaio, indicandoli in modo preciso sulla base di confidenze che erano state fatte a loro in alcune carcerazioni. Quindi i nomi che escono da questi 6 non sono generici unicamente rispetto a una banda, ma sono rispetto a Mario Corsi, Massimo Carminati e Claudio Bracci, e quindi si indicano in modo preciso. Non siamo noi che tiriamo fuori questi nomi sono negli atti giudiziari a partire dalle deposizioni di questi collaboratori di giustizia.
Direi che quello che è stato raccolto dai vari giudici istruttori non è mai andato oltre alla dichiarazione generica di un pentito che ha sentito da un altro pentito, che a sua volta ha sentito da un altro ancora, che questo delitto sarebbe stato fatto dall'estremismo di destra romano oppure da un nome, ma per una chiamata di correo, chiamata di un'accusa, occorrono dei riscontri oggettivi. se non ci sono i riscontri oggettivi c'è il rischio di andare al dibattimento e di essere assolti perché manca la prova. Allora, cosa succede? Se io vado a giudizio e vengo assolto, c'è un principio universale di diritto penale che si chiama ne bis in idem, che vuol dire che non puoi essere processato una seconda volta per lo stesso delitto, no? E quindi avremo messo una pietra tombale su Fausto Iaio. Questa cosa purtroppo è già avvenuta in passato per la strage di Piazza Fontana. La strage di Piazza Fontana, nell'ultimo filone giudiziario, Delfo Zorzi, Maggi, eccetera, eccetera, sono stati assolti dalla Corte di Milano. La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato, quando sono stati assolti, che purtroppo i responsabili c'erano, ma non sono più perseguibili perché sono stati assolti con sentenza passata in giudicato. E si tratta di Franco Freda e Giovanni Ventura. E allora, a questo punto, con un decreto di archiviazione, il processo rimane in una situazione di sospensione, di stand-by. Se arrivassero nuove prove si possono riaprire. Io ho cercato, ho fatto un'istanza e ho ottenuto la riapertura delle indagini quando ho saputo che Pasquale Belsita a Madrid era stato arrestato e sembrava volesse collaborare con la giustizia italiana. Ho presentato un'istanza, poi Pasquale Belsita ha cambiato idea. Nel 2005 Pasquale Belsita viene estradato nel carcere di Opera per espiare la sua pena. Ho reiterato l'istanza, visto che era qua, ma Pasquale Belsita ha cambiato completamente atteggiamento e non ha risposto ai giudici. Quindi a questo punto, se dovessero venire fuori nuove prove, nuovi elementi, se qualcuno in questi 40 anni, se fosse stato reticente per vari motivi personali e volesse a questo punto liberarsi la coscienza da un peso insopportabile, potrebbe sempre farlo. E potremmo, questo è il senso che noi diamo anche alla consegna di questo libro, dove tutto quello che diciamo e scriviamo è documentato da atti giudiziari. Quindi non ci sono illazioni, considerazioni romanzesche e ipotesi fantasiose. Sono tutti atti giudiziari. Una cosa è certa, mi sembra assolutamente improbabile che tre giovani di 20 anni, nel contesto del sequestro Moro, quando tutte le città italiane sono militarizzate, abbiano deciso autonomamente e liberamente di venire a Milano a compiere un delitto di tale portata. Secondo me sono stati manipolati e qualcuno li ha indotti a venire a fare questa operazione, perché questa operazione doveva essere una grave provocazione. Si confidava in una mezza ribellione o rivoluzione dannosa e avrebbe consentito a chi evidentemente ne aveva l'interesse di porre il problema di leggi speciali che avrebbero compromesso o pregiudicato gravemente le libertà costituzionali. Un attacco, direi, gravissimo alla democrazia del nostro paese.
Saverio Ferrari, chi li manda, dice Mariani, di certo non sono venuti su autonomamente. Allora, noi conosciamo questi tre nomi. Uno di questi tre nomi, Massimo Carminati, è il nome che collega l'ambiente del neofascismo romano con la criminalità della banda della Magliana. E noi sappiamo che la banda della Magliana è stata anche una banda manovrata da apparati deviati dello Stato. Allora, qual è la vostra ricostruzione sul perché proprio quei tre lì vengono a Milano proprio quel giorno lì e uccidono quei due lì?
Nel libro noi facciamo tre schede che riguardano questi tre personaggi, da cui si evincono i rapporti in modo particolare di Carminati con la banda della Magliana, per cui vi sono testimonianze di alcuni collaboratori di giustizia, un tempo appunto di questa banda, che parlano dei loro rapporti, dei loro trascorsi, in particolare con Massimo Carminati, uno scambio di favori che vengono fatti rispetto a una figura che è legata a loro, ma come poi si evincerà nel percorso successivo di Carminati, anche ad ambienti dei servizi segreti. Allora, questo duplice delitto avviene a 48 ore dal rapimento Moro. Vi è una situazione di fortissima tensione nel paese. Accade che si arriva a Milano e l'intenzione è duplice. Da un lato, considerando la banda Prati, fare una rappresaglia anticomunista, sta nel DNA di questo gruppo, colpire i comunisti in un qualche modo responsabili del rapimento Moro, ma l'aspetto prevalente è invece quello di far saltare per aria, far esplodere la città di Milano. Si arriva in un luogo dove fortissimo era il movimento giovanile legato alla sinistra, non solo quella istituzionale. Si spara e si uccide colpendo due ragazzi attorno al centro sociale Leoncavallo, totalmente innocenti, totalmente secondo noi colpiti per certi aspetti a caso, per determinare una sollevazione, per fare in modo che la città si ribelli e vi siano cortei e manifestazioni violente, per cui entrare in una spirale che poi possa portare a delle leggi speciali, possa portare a una situazione del paese per cui, tra virgolette, i comunisti non solo rapiscono Moro, ma devastano anche le città in un momento così delicato del paese.
Vorrei chiudere con un vostro ricordo personale di quella sera, di quel giorno. Mariani.
Quella sera, quando ho saputo questa cosa, sono andato con a Leoncavallo, e era con quel caro amico che purtroppo non c'è più, che era il giornalista Mauro Brutto, al quale noi tutti dobbiamo un ringraziamento sincero, perché Mauro Brutto ha indagato seriamente, lasciando appunti importanti, eccetera, purtroppo non ci ha potuto seguire fino in fondo. Mi sono trovato in un contesto di grande eccitazione, di grande confusione, di grande emozione, perché un evento così drammatico, così inaspettato, aveva turbato tutti quanti. E di lì mi sono messo a disposizione per prestare la mia attività di difensore, e così è stato per ben più di 20 anni.
Io quella sera ero non lontano da lì, perché ero con dei compagni in una trattoria, per cui quando fummo avvisati dell'assassinio corremmo in via Mancinelli e poi partecipammo al corteo che sfilò per Piazzale Loreto, Corso Buenos Aires, e arrivò fino al centro di Milano. Ma ricordo le ore successive, perché io e altri passammo tutta la notte a discutere, a ragionare, per cercare di interpretare quanto era successo, e fu una lunga notte dove discutemmo sul giorno dopo, sul che fare, raggiungendo la conclusione che nelle manifestazioni successive non si doveva in alcun modo cadere nella trappola che c'era stata tesa, non si doveva cadere in questa provocazione.